Domenica Sport, anticipazioni e curiosità a tinte juventine.
Buona domenica a tutti, dite, ma che ci fa Santarelli alle 15.30 in questa domenica? Ci fa che siccome noi abbiamo visto che fuori piove, qualcuno, anzi molti stanno andando al seggio a votare, altri addirittura dei nostri amici di Radio Bianconera sono presidenti, segretari di seggio, scrutatori, abbiamo detto vabbè, ma anticipiamo un po' la diretta e così li teniamo compagnia. Ora però dobbiamo fare subito una cosa, intanto saluto il grande Emanuele in regia a Torino. Ora però dobbiamo fare una cosa, perché io e Emanuele ci siamo detti, vabbè, ovviamente con il direttore Polino, noi partiamo. Però così a sorpresa facciamo anche una sorta di stress test, cioè vediamo quanti a sorpresa sono comunque collegati in diretta con Radio Bianconera. Dunque, un po' come facciamo il giovedì sera, facciamo l'appello, vediamo se qualcuno di voi all'ascolto di Radio Bianconera anche in questa domenica ventosa e piovosa, almeno qua a Roma, non so dalle vostre parti, ma insomma mi pare che l'allerta meteo sia in quasi tutte le regioni, soprattutto del centro Italia. Allora io per questi primi 5-10 minuti sto anche senza di voi, però faccio l'appello, mandate dunque i vostri messaggi, un presente, mi dite dove siete, se piove, se fa freddo, che state facendo, e poi naturalmente sviluppiamo quest'ora e mezzo di trasmissione insieme a voi in questa domenica sport. Naturalmente però se non risponde nessuno, noi, vero Manuel, andiamo via. Allora, intanto la prima cosa che voglio dire, perché tanto poi troverete tutto anche naturalmente nel podcast, anticipando anche quelli che saranno un po' i ringraziamenti che faremo nella giornata di domani, noi vi dobbiamo davvero ringraziare tutti per il bellissimo evento di venerdì in questa giornata. Grazie Manuel, grazie di applausi. In questo gli applausi vanno ai nostri amici di Radio Bianconera, che sono venuti un po' da tutta Italia, perché sì, c'era ovviamente una grande rappresentanza di tifosi del Lazio, ma sono venuti dalla tua Puglia, Manuel, sono venuti da Torino, sono venuti dall'Umbria, sono venuti dalle Marche, sono venuti dalla Campania, insomma eravamo veramente tanti e questo ci ha fatto tanto piacere. Naturalmente, lo sapete, l'appuntamento è già per il prossimo, quello che sarà il terzo raduno di Radio Bianconera il 9 dicembre a Torino, e quindi tra qualche giorno vi daremo anche tutte le coordinate. Intanto vedo che ci siete, quindi grazie di cuore, perché anche così all'improvviso vi troviamo. Quindi il 9 dicembre ci sarà il terzo raduno di Radio Bianconera, tra qualche giorno vi daremo anche tutte le coordinate in maniera tale che potete cominciare a organizzarvi. Credo, anzi sono sufficientemente sicuro, che ne organizzeremo poi un altro anche a Roma, forse, chissà, ci sarà anche un'altra crociera in mezzo al mare, ma insomma in questo momento davvero di cuore vi devo ringraziare, perché siete stati tanti, anzi dovreste essere stati ancora di più, ma per motivi, avete visto, anche di capienza del locale, ci siamo fermati a 90, poi in realtà eravamo più di 90, no? Perché alla fine qualcuno in più è riuscito a entrare e mi dispiaceva dir di no, però insomma i numeri erano quelli, poi c'eravamo noi, quindi eravamo più di 100 persone dentro il locale e penso che ci siamo divertiti, penso che sia stata una bella serata, quindi questo grazie di cuore a tutte. Nel frattempo continuate a mandare i vostri messaggi per dirmi che ci siete, così poi entriamo anche nel vivo delle tematiche di questa domenica. Allora, intanto buona domenica da Giorgio di Foligno, che era con noi al raduno. Ciao Giorgio, dice che a Foligno piove. Poi c'è Fabio da Milano, c'è Mauro da Conegliano, c'è Massimo da Lago Maggiore, c'è Andrea da Vicenza, c'è Roby da San Damiano d'Asti. Benvenuti ragazzi, fatemi lavorare anche Manuel, quindi con un po' di vocali, quindi continuate con il vostro appello. Tra un po' arriverà anche Cristian Licciardi, quindi avremo anche Cristian in studio a Torino per entrare su un po' di argomenti. Che argomenti ci sono in questa domenica? Tanto una domenica di pausa, pausa nazionali, ancora una volta nazionali che fanno disastri ovunque, perché tanti infortuni, è tornato dall'Under 21 Miretti, si capirà nelle prossime ore l'entità dell'infortunio alla caviglia, sembra fortunatamente niente di grave, però intanto Miretti è tornato a Torino, è tornato alla Continassa, domani ovviamente esami strumentali per lui. C'è questo giallo, definiamolo così, di Immobile. Poi sapete che io ultimamente non amo particolarmente la nazionale, anzi ho fatto anche qualche, non dico battaglia, però qualche riflessione sulla nazionale, perché ci sono i presidenti più furbi, quelli che pensano al bene della loro società, e ci sono invece quelli che lasciano fare tutto. Cos'è successo con Immobile? Poi ovviamente cercheremo di capire meglio e di verificare meglio, ma insomma parlo delle notizie che abbiamo e di quello che abbiamo letto anche sulla Gazzetta dello Sport e su tutti i siti. Praticamente Immobile avrebbe fatto questa mattina degli esami, sapete che lui aveva un piccolo problema muscolare, per decidere se partire o meno per l'Ungheria. Il che non voleva dire giocare comunque in Ungheria, perché magari sarebbe andato in panchina, oppure avrebbe fatto uno spezzone di partita, però comunque per andare in Ungheria. Esami strumentali che, mi attengo a quanto ho letto, avrebbero dato il via libera a Immobile, se non che arriva una telefonatina e dice no, Immobile non deve più partire. Tant'è vero che Immobile sta per salire sull'aereo, basta leggere, ripeto, questo non è Santarelli che si inventa, ma ha letto, Immobile sta per salire sull'aereo, arriva evidentemente una telefonata, Immobile scende dalle scalette, o non sale o scende, si infila in un van e torna indietro. Tutto normale, vero? Questo, per carità, qua Immobile non c'entra assolutamente niente, perché Ciro Immobile sicuramente è molto legato alla nazionale e lui voleva andare. Però questa grande unità di intenti sulla nazionale, a me sembra, e non voglio fare il polemico, per carità, che ci sia soltanto da parte di alcuni giocatori. E guarda caso, spesso e volentieri, vero Manuel? Tanto so che mi farei così dalla regia. Spesso e volentieri quello che hanno la maggiore unità di intenti in nazionale, chi sono? I nostri. Noi ci ricordiamo il grande capitano Giorgio Chiellini, al quale però noi abbiamo, tra virgolette, concesso tutto, perché era il suo grande sogno quello di andare a fare l'ultimo mondiale. Allora io a Chiellini posso anche concedere, per quello che ha dato alla maglia della Juventus, per quello che ha rappresentato per la Juventus, per quello che ha fatto per la Juventus, a Giorgio Chiellini posso anche concedere magari di saltare una partita, se non sbaglio l'anno scorso era quella con la Fiorentina, perdonatemi se sbaglio, per poi andare in nazionale. No, non sbaglio, era quella con la Fiorentina. Poi però vedo altri giocatori nostri che, ma così, senza fare polemiche, ci mancherebbe altro, che con la Juve fanno prestazioni da 4, 4 e mezzo, vanno in nazionale e prendono 8 un pagella. Strano, strana sta cosa. E non soltanto dei nostri, non voglio far nomi, tanto capite, non soltanto dei nostri della nazionale azzurra. Vedo Paredes che fa un partitone con l'Argentina, vedo Kostic che non fa un partitone con la Serbia, ma fa una partita discreta. L'unico che purtroppo è sullo stesso trend è Vlahovic. Ieri Vlahovic male, un assist nel 4-1 della Serbia contro la Svezia, mentre Mitrovic, il suo compagno di reparto, invece ha fatto tripletta. Però ecco, io, è un po' la riflessione che probabilmente svilupperemo anche in queste ore, magari amici miei ditemi cosa ne pensate anche voi, perché io non voglio fare il malizioso, però noi stiamo raccontando notizie in questo momento. Vedo che fuori dalla Continassa improvvisamente qualche giocatore rinasce. Strano, Leggo che in nazionale si ritrova aria fresca, che evidentemente non c'è alla Continassa. Questo mi preoccupa molto, perché noi dobbiamo pensare, amici miei, di poter uscire da questa situazione di imbarazzo in cui si è infilata la Juventus, no? Abbiamo vissuto 10 giorni molto complicati tra la sconfitta in casa con il Benfica e la vergognosa sconfitta di domenica scorsa, più o meno eravamo alla fine del primo tempo domenica e già avevamo visto l'andazzo. E quindi avevo passato questa settimana, questi 10 giorni, a interrogarci. Dopodiché, in questa settimana e questi 10 giorni, sono anche uscite alcune situazioni, alcune verità che in qualche modo vi avevamo anticipato. Però il punto adesso è uno. Tra poco lo dico anche a Manuel, facciamo tutto in diretta. Scrivimi poi su WhatsApp il bello della diretta. Chiameremo Andrea Di Lella al telefono, il prof. Manuel, se hai il numero di telefono, bene, se no te lo giro io via WhatsApp. Dicevo, noi dobbiamo uscire da questa situazione. E come ne usciamo? Ci stiamo interrogando. Stiamo pensando le varie soluzioni, ipotesi. Ne dobbiamo uscire con l'orgoglio forse dei calciatori, ne dobbiamo uscire forse con la voglia degli stessi di combinare qualcosa, ne dobbiamo uscire con un patto tra di loro, perché poi il fatto che questi giocatori siano andati in nazionale ed abbiano tirato fuori il meglio di loro stessi, no? Come è giusto che sia, peraltro, perché quando si va in nazionale si tira fuori il meglio, è l'orgoglio, è la voglia, è la volontà. Bene, noi di questo siamo contenti. Però adesso ci dovete dimostrare tutti che questo bene, che questo orgoglio, che questa voglia ce l'abbiamo anche con la Juventus. Questo credo che ce lo dovete. E parlo a tutti, parlo a Bonucci, parlo a Paredes, parlo a Kostic, parlo a Vlahovic. Perché, cari amici bianconeri e cari tifosi della Juventus, voi sapete benissimo che per battere il Monza e magari anche per battere il Bologna non serve chissà che cosa, no? Serve magari essere con la mente concentrati, con i piedi concentrati. Serve un po' di rispetto per i tifosi bianconeri. E allora io mi auguro che questa settimana non sia la settimana ancora dei lunghi coltelli, ma sia una settimana in cui non so come, e francamente neppure mi interessa sapere come, però ci si ritrova all'interno di uno spogliatoio, del vostro spogliatoio, perché io lo ricordo a Bonucci, a Paredes, a Kostic, a Vlahovic, a Cuadrado e a compagnia cantante, che 300... facciamo 320 giorni su 365, il vostro spogliatoio non è quello della nazionale, è quello della Juventus. Ricordatevela questa cosa, sempre e comunque. Quindi avete parlato nelle nazionali, avete detto, avete esternato, siamo felici per voi, però ora tutte queste buoni propositi li rimettete nello spogliatoio della Juventus. Non andate d'accordo con l'allenatore? Vi possiamo anche capire, perché l'allenatore dal suo punto di vista è un po' in confusione, anzi è un po' tanto in confusione, e poi fa queste chiacchierate che dovrebbero rimanere internos, non finire sulle prime pagine dei giornali. Però ad Alessandro Santarelli, ai tifosi della Juventus, dei vostri malumori interessa fino a un certo punto. Perché si può non andare d'accordo, come accade magari in alcuni ambienti di lavoro, ma poi quando si lavora, quando si è sul posto di lavoro, per chi ti paga lo stipendio e per chi ti sostiene si dà il massimo. Gli ammutinamenti non piacciono. Perché noi ci crediamo che con il Monza avete dato tutto quello che avevate. Noi ci crediamo. Ci vogliamo credere. Perché non vogliamo credere che invece contro il Monza abbiamo fatto una figura e dico abbiamo perché l'avete fatta voi in campo, ma di conseguenza abbiamo fatto anche noi, abbiamo fatto una figura così perché magari volevate lanciare un segnale per far fuori allenatore. Noi a questo non ci vogliamo credere, sono cose che non fanno parte del vostro essere, ci crediamo, però ora ci dovete dimostrare che i malumori che avete, le battaglie personali che state facendo, le fate fuori dal campo. Perché mi pare che il segnale è arrivato anche dal consiglio d'amministrazione, no? Che deve ripianare un bilancio che ha chiuso con meno 250 milioni di euro. Bene. Quindi, difficilmente, giusto o sbagliato che sia, dopodomani si manda via l'allenatore. Io l'avrei mandato via, lo sapete, ne abbiamo parlato dopo la partita con il Monza. Attenzione, so benissimo che non è l'unico responsabile della situazione, ma in questo momento è chiaro che se hai una squadra che non ti segue più o comunque una parte di squadra che non ti segue più, nel calcio paga sempre l'allenatore. Però vi è arrivato questo segnale, amici bianconeri, Perin, De Sciglio, Bonucci, Vlahovic, Kostic, tutti, il segnale vi è arrivato. Per adesso si va avanti con Allegri. Dunque, cosa vogliamo fare? Vogliamo ricoprirci ancora di ridicolo anche contro il Bologna? Poi vogliamo ricoprirci di ridicolo anche contro il Maccabi? Poi vogliamo andare a fare una figura barbina a Milano contro il Milan? Perché le strade sono queste, amici che indossate la maglia bianconera, che sapete, per me siete i miei eroi dal primo all'ultimo. Siete i miei eroi. Però, ora, da qui al 13 novembre, quando alcuni andranno ai mondiali ed altri no, non ci sono grossissime vie di uscita. Allora, prima mano è di ascoltare i due vocali che vedo e di salutare anche Paolo Davico. Allora, dovete mettere da parte rancori, battaglie, arrabbiature. Non lo fate per l'allenatore di vincere una partita, lo fate per il popolo bianconero. Questo riuscite a capirlo? Perché è veramente, chiudo, secondo voi la coscienza ci si pulisce andando sotto la curva a chiedere scusa, a piangere? E sono lacrime vere quelle. Ci si ripulisce così la coscienza dopo la sconfitta con il Monza e dopo quella con il Benfica? No. Ci si ripulisce la coscienza andando a fare quello che sapete fare, cioè giocare a calcio, anche bene, anche discretamente, e vincere le partite. E vi do l'ultimo consiglio, ma non avete bisogno dei miei consigli. L'allenatore vi sta sulle scatole, non lo seguite, ok? Ah, non lo seguite fino in fondo. Se vi dice di stare bassi, voi state alti. Fate gli anarchici in campo, ma vincete le partite. E guardate che se vincete le partite, nessuno vi dirà niente, state tranquilli. Manuel, fammi sentire questi due vocali, poi credo che abbiamo anche Andrea Di Lello.
Ciao, sono Fabio da Milano e non credo che siano i giocatori a dover dimostrare. Loro stanno dimostrando che se messi all'interno di un contesto di gioco strutturato sono in grado di performare. Purtroppo la Juventus questo non c'è. E allora forse il passo in avanti lo deve fare Allegri, che dovrebbe essere un po' meno innamorato del proprio credo calcistico e dovrebbe andare un po' più incontro al credo calcistico dei propri giocatori. E quindi dire loro quali sono i movimenti che devono fare nella fase offensiva. Invece la sensazione è che lui sia così innamorato della propria idea calcistica di gioco libero che pur di tenerla è disposto a far affossare la Juventus.
Fabio, io mi auguro che non sia così. Certamente l'abbiamo detto prima, questo allenatore deve necessariamente, il gruppo deve fare un passo verso l'allenatore, l'allenatore deve fare un passo verso il gruppo. Bisogna unire, no, questi due componenti. Tanto il segnale è arrivato, seppur da una dirigenza, come vi abbiamo raccontato, profondamente spaccata, perché su 4 sapete che 2 lo volevano mandare via e 2 lo hanno voluto tenere, però il segnale è arrivato e allora ritorniamo lì. Cosa vogliamo fare? Toccare ulteriormente il fondo? perché io credo, spero, mi auguro che il fondo sia stato toccato a Monza, ma non ci metto la mano sul fuoco, non ce la metto la mano sul fuoco, perché questi calciatori ci hanno dimostrato che sanno fare picchi, ora grandi eccessivo, picchi verso l'alto. Penso alla partita con la Roma, penso al secondo tempo con il Paris Saint-Germain e penso a poco alto purtroppo, e clamorosi picchi verso il basso. Penso a Sampdoria-Juventus, penso a Fiorentina-Juventus e penso a Monza-Juventus. Quindi voi mettereste la mano sul fuoco che con il Monza abbiamo toccato il fondo? Io no, io no. E allora alzo le mani e dico: non seguite più l'allenatore, ok, lo abbiamo capito, almeno una parte non seguite più l'allenatore, l'allenatore faccia un passo verso di loro, ma loro facciano un passo verso l'allenatore, perché sennò noi la prossima figura pessima la facciamo domenica contro il Bologna. Vai Manuel, fammi sentire l'altro vocale.
Volevo fare una considerazione, sono Mauro da Conegliano. Ma se il nostro allenatore passa per essere un grande gestore, sono vere le voci che non c'è compattezza all'interno dello spogliatoio e sicuramente si vede anche in campo che non c'è una grande compattezza?
Intanto rispondiamo a Mauro, ma prima salutiamo la vera star del secondo raduno di Radio Bianconera, colui che non volevano più lasciare andare via, Andrea Di Lella. Ciao Andrea.
Ciao Alessandro, un saluto a te e a tutti gli amici di Radio Bianconera, buon pomeriggio.
Come buona stai? Domenica.
Troppo buono, che peraltro io non sono stato la guest star. La guest star sono stati tutti gli amiche e gli amici che hanno partecipato al secondo raduno di Radio Bianconera.
Ma tu sei stato il più gettonato di Lella.
Ma no, dai, non dire così perché non è vero.
È la verità.
Tutti noi siamo stati gettonati. Anzi, no, ma guarda, veramente io sono felicissimo di aver ritrovato tanti amici che erano passati la prima volta, quindi è stato veramente un grande piacere ritrovare. E invece sono stato molto contento di aver visto delle amiche e degli amici nuovi e di aver avuto il privilegio di poterli conoscere. Tra l'altro devo, oltre a ringraziare tutti, veramente tutti coloro che hanno partecipato, devo fare delle scuse a tante amiche e amici con i quali non ho potuto parlare molto, oppure non ho potuto parlare quasi per niente. Quindi mi scuso, ma non è una cosa voluta, è perché insomma in questo tipo di eventi c'è sempre non c'è magari modo di parlare, di stare sempre insieme con tutti. Allora io cosa ho fatto? Ho provato a girare per i vari tavoli. Anche una volta Marangio mi ha fermato e mi ha detto: guarda che non è un matrimonio. però io in realtà ho spiegato che io passavo più o meno per scambiare e per salutare, insomma, o provare a farlo, tutti coloro i quali hanno partecipato. Quindi ripeto, mi scuso se non sono riuscito a farlo con tutti e spero che ci sia occasione, ma non è una cosa diciamo di selezione che io ho fatto, è stata una cosa molto molto amichevole, molto tranquilla, e certe volte, con tutto rispetto, sono stato praticamente braccato.
È vero.
Dall'affetto e dalla curiosità di tanti amici.
Lo dicevo prima Andrea, così arriviamo al break delle 16, poi ti rubo altri 10 minuti dopo le 16 e poi ti lascio. L'affetto è stato clamoroso da parte di tutti. Tu tra l'altro dicevi una cosa Andrea molto bella che mi ha fatto poi riflettere, cioè proprio prima dell'inizio del raduno, cioè gli amici hanno fatto anche mezz'ora di coda, no, per entrare al nostro raduno, perché giustamente c'era il controllo. Sapete che poi quando sei giustamente in un locale come questo di livello, lo possiamo dire, c'è tutto il personale. Bellissimo. Che controllava e quindi c'è stato anche questo e per noi è qualcosa di incredibile, no Andrea? Cioè gli amici che si sono dovuti tra virgolette sobbarcare anche questa piccola coda, ma ovviamente per entrare nel locale sono cose che ti fanno pensare l'affetto e l'amore che c'è nei confronti di Radio Bianconera. E probabilmente qualcosa di buono in questi 3 anni, Andrea, siamo riusciti a costruire, no?
Voi sicuramente.
No, nel tutti senso... Andrea, tutti.
No, hai ragione. No, ma di questo ti ringrazio. Voi sicuramente perché si percepiva proprio l'affetto e la voglia di stare insieme anche con opinioni diverse, ma sempre, diciamo, nell'ambito dell'affetto, dell'amore, della passione per la Juventus. E veramente stata, io ogni volta, ecco, questo è il mio secondo raduno, però è stata veramente una grande emozione, per me è sempre una grande emozione, per quello oltre a ringraziare tutto, così ho tenuto a scusarmi con le persone con le quali ho potuto parlare di meno o pochissimo, perché ripeto, non è una questione di selezione, è proprio una cosa di come possono essere andati gli eventi ai quali partecipano molte persone. E a me la cosa che colpisce sempre in generale è che poi si può essere d'accordo o meno con le varie idee, con le varie opinioni, con le varie visioni, e questo è il bello e il sale della vita e anche del calcio, però c'è sempre stata una grande educazione e a maggior ragione venerdì, e guarda che ti assicuro non era scontato, nel senso che chiaramente con chi era già venuto al primo raduno ovviamente sì, però con chi magari era nuovo non era una cosa scontata, quindi veramente ci tengo proprio a ringraziare tutti, a ringraziare Radio Bianconera, a ringraziare l'editore, il direttore, voi, tu, Vincenzo, tutte le persone che hanno partecipato, veramente grazie, sono sincero, grazie.
E noi grazie lo giriamo a te. Dopo questo miele, Andrea, facciamo una cosa, non andiamo in pausa, però al rientro volevo fare una decina di minuti con te su un aspetto, caro Andrea, che sai a me sta molto a cuore: la differenza in questo momento di rendimento tra la nazionale e la Juventus. Perché a me sta cosa un po' fa arrabbiare, ti dico la verità, però magari la colpa è mia, eh. Voglio affrontare questo tema con te perché io ho visto un po' di partite, non quella dell'Italia, perché io la National League la boicotto, lo sai, no? Però qualche altra cosina ho letto però della nazionale, poi tra l'altro la nazionale era in campo venerdì, noi avevamo molto di meglio da fare. Diciamo che ho visto gli highlights della nazionale, ok? E poi ho visto le prestazioni dei nostri giocatori in giro per il mondo. E allora tu mi devi spiegare perché con noi sono dei giocatori in un modo e in nazionale sono in un altro. Però me lo spieghi tra un secondo, dopo il break.
No, aspetta però. Prima del break io voglio sapere una cosa da te, perché sennò non ritorno. Voglio un sì o un no, per favore. Ha parlato Galeone oggi? Sì o no?
Ma non lo so, allora, guarda, ho controllato le agenzie. No, Galeone non ha ancora parlato.
Allora resto quanto ti pare dopo la pubblicità, decidi tu.
Domenica Sport.
Allora, cari amici, eccoci qua, Domenica Sport, c'è Manuel in regia a Torino, c'è Santarelli con voi, ma soprattutto c'è Andrea Di Lella. Però ci dovete essere voi, continuate a scriverci, mandarci vocali, anche se ci aspettavate in un'altra fascia oraria, ma noi ci siamo. Ci piace farvi delle sorprese, poi pioveva, le lunghe file seggi dicono, quindi... Di Lella, lei è andato a votare?
Ma assolutamente sì, tra l'altro, guarda, vabbè, adesso perché poi non si può dire molto.
No, ma
no, tu sai che non ho idee politiche definite, per cui non ho problemi. No, sono andato, certamente sono andato a votare.
Cosa voleva
una
dire?
Che mi ha colpito è che nel mondo della tecnologia ho dovuto aspettare minuti due, perché il presidente Di Sergio strappasse il tagliandino e verificasse con... diciamo le persone che erano lì come seggio, verificassi il tagliando il numero della scheda, poi l'ha strappata e lui lo ha apposto nell'apposita urna. Cioè, io so che stai ridendo perché ti vedo in questo momento, però voglio dire, per carità, però insomma minuti due per strappare due tagliandini per vedere, insomma, mi sembra abbastanza, ecco perché ci sono le file, però insomma poi ognuno fa quello che vuole. Così è un diritto, io lo eserciterei, poi bene o male, poi, insomma, quello va visto nel lungo periodo.
Però, sono insomma, d'accordo sono con andato. Te, lei sono d'accordo con te.
Dottor Santarelli, lei è andato?
Io sono andato, sì, sono andato, anch'io esercito sempre il mio diritto dovere di andare a votare. Riflettevo su una cosa stamani, ma adesso però dobbiamo appunto parlare di calcio, che sono cose più leggere, importanti, più leggere, però riflettevo stamane, no, vedendo delle immagini che arrivano in questo momento dal Donbass, dove c'è questa specie di referendum, dove alcuni vengono obbligati con i mitra alle spalle per andare a votare, no? Cioè, quindi noi siamo un popolo fortunato su questo. Poi andrà in un modo, andrà in un altro, ognuno naturalmente ha le proprie idee, giusto che sia così. Però io credo che noi a volte sottovalutiamo l'importanza di poter andare a votare liberamente. Sembra una stupidaggine quella che dico, ma in realtà non è così. Soprattutto mi rivolgo alle giovani generazioni, insomma. C'è tanto da leggere e da studiare, perché quel momento in cui si va a votare, cioè esprimere la nostra preferenza, che sia uno o l'altra, a me poco interessa, però è un grande segnale, sottovalutato, ma è un grande segnale.
Sono d'accordo. Tra l'altro citavi la popolazione del Donbass, che dal 2014 sta vivendo una situazione poco simpatica, mettiamola così.
Appunto, però...
Quindi ecco, poi hai segnalato questo...
Esatto,
purtroppo insomma, speriamo la situazione si risolva quanto prima.
Dicevo, Andrea, allora Galeone ho controllato nelle agenzie, anche adesso non ha parlato. Galeone non ha parlato, però
chissà se
io
farà
capito.
Come Bilardo, perché mi ha chiamato, chissà se farà come Bilardo, perché un amico che saluto, Mario, mi ha detto: guarda, io non ho potuto partecipare, ma che storia hai raccontato all'evento? Dico: guarda, allora ne approfitto per farlo in diretta un minuto, dammi 30 certo, secondi certo. Trovi la storia di Bilardo e del suo particolarissimo brindisi che fece il 22 febbraio 2004 nello stadio del River Plate, il Monumental di Buenos Aires, lo trovi sul mio profilo Facebook. Quindi vai lì, se hai un minuto della tua vita da perdere, clicchi e c'è tutta la grande storia video di questa cosa, che è veramente allucinante. Fantastico,
è vero, è vero, è vero. Allora, Andrea,
ho avuto il piacere di raccontare. Prego.
Non svicolare.
No.
Perché voglio sapere, così, ma da persona che non conosce, ignorante nel senso che non conosce, mettiamola così, perché vedo Bonucci fare una prestazione da 8 quando con noi ultimamente le fa da 5? Perché vedo Paredes volare quando da noi si nasconde? Perché vedo Kostic comunque mettersi bene al servizio della squadra quando con noi non riesce neppure a mettere un cross? Perché accadono tutte queste cose, caro Di Lella?
Perché il clima è diverso, e non solo perché avendo preso un aereo cambiano proprio clima, nel vero senso della parola. Il clima all'interno non è molto coeso, mettiamola così, no? Ho parlato nelle settimane scorse di una spaccatura, di uno scollamento tra tutti i reparti che compongono la Juventus, società, allenatore, staff tecnico e giocatori. Questo mi sembra abbastanza evidente e lo hai sottolineato tu, e io sono d'accordissimo con te. In nazionale sembrano altri giocatori, no? Quindi è chiaro che nelle nazionali c'è un tipo di motivazione, perché ci sono le convocazioni poi per i mondiali, quindi sai com'è, i giocatori... magari anche inconsciamente, indipendentemente dalla situazione, inconsciamente è un processo che può accadere e puoi, ripeto, inconsciamente dare un po' di più alla nazionale. È chiaro che la sproporzione tra quello che succede nelle nazionali o in gran parte di esse, perché per esempio Vlahovic ha giocato malissimo,
male, sì, è l'unico forse.
Sì, è vero, e tra quello che succede nelle nazionali e quello che è successo nelle prime 8-9 gare alla Juve è abbastanza clamoroso, è abbastanza visibile, anche, come hai detto giustamente tu, una persona che non è dentro il mondo del calcio. Che ci siano delle fratture, delle spaccature, mettiamola così, o delle crepe, ecco, meglio, mi sembra abbastanza evidente, anche se tutti si ostinano a dire che non è vero, la squadra è tutta con l'allenatore, e allora si vede che crediamo a Babbo Natale. Io ci ho creduto fino a un certo periodo, ti dico la verità. Adesso, insomma, non ci credo più, anche se la magia di Babbo Natale resta, peraltro.
Andrea,
no? Però, insomma, mi sembra abbastanza evidente ci siano dei problemi. Mi sembra abbastanza evidente. Noi però ve l'abbiamo raccontati.
Sì, assolutamente.
Per cui, senza essere la verità assoluta, ma che c'erano stati dei problemi, insomma, noi l'abbiamo raccontato.
Ah, su questo non c'è dubbio, tra l'altro, insomma, quello che è accaduto in queste settimane lo abbiamo sempre anticipato, grazie a te Andrea, grazie al direttore, e l'avete letto poi tutte il giorno successivo sui quotidiani, compreso quello che non sarebbe accaduto al CDA quando ci si aspettava. Il CDA esonera Allegri, sì sì, credeteci, ma voi non ci credevate, però qualcuno lo scriveva. L'unica cosa che forse è balenato sono le dimissioni di Nedved, ma poi alla fine, come ha detto anche Moggi, ma come avevamo raccontato, non sarebbe successo niente. Detto
no,
tutto
però
questo,
aspetta, sono le dimissioni di Nedved, 10 secondi.
Sì.
Allora, io lo so perché me l'avete fatto leggere durante, mi avete fatto leggere, non dico no, i nomi, mi avete fatto leggere dei profili sui sì, social, sì. E non è la prima volta che si scrivono delle cose e poi si cancellano i post, Allora, se lo fa Topolino 78, vabbè, dicevo Topolino 78, però non l'ha fatto Topolino 78 e non è la prima volta. Allora, anche qui, voi che siete dall'altra parte, voi amici alla visione, all'ascolto, c'è cioè una grande faccione di Santarelli, guardate com'è bello con le sue cuffie verdi, avete un potere, avete il potere di cercare delle spiegazioni, di chiederle. Cioè io non posso scrivere una cosa e poi 2-3 ore dopo cancellarla, ok? E non è la prima volta, poi io non faccio il nome, potrei farlo, ma non lo faccio perché non conosco determinate persone, quindi non so. Però è una cosa che non mi fa molto piacere, capito? Perché si danno delle informazioni, poi tu ti accorgi che hai scritto una cazzata, perdonami, non so se si può dire hai scritto, è troppo offensivo, alle 16 e 15 del pomeriggio, e poi la cancelli. No, allora evita di scrivere, capito? Evita di scrivere, perché se no c'era stata, mi sembra intorno alle 10, una cosa del genere, una fuga di notizie incontrollata col discorso di Nedved, o alle 9, adesso non ricordo bene. Infatti,
intorno alle 10 e mezza del mattino, Andrea, sì.
No, a me l'hanno fatto leggere durante però l'evento, quindi...
Allora, ci sono state due situazioni. Un lancio del Messaggero, lo possiamo dire, intorno alle 10.30, 11 del mattino, che parlava di dimissioni di Nedved. E poi nel pomeriggio ci sono stati dei tweet, sì, che confermano questa cosa. Però sai, Andrea, lì...
Basta evidentemente... che non li cancellano. No, ma per me va bene. Cioè, se io sono informazione sbagliata, perfetto, poi sei rivelata sbagliata. Ok, perché lì sai, non è una cosa dove c'è una trattativa. O ci sono le dimissioni o non ci sono. Cioè, nel senso... È come quando una persona dice il tal giocatore ha firmato, o ha firmato o non ha firmato, non è possibile dire non si capisce. Cioè se io dico non si capisce, oppure dico la Juve è fiduciosa di chiuderla, io non ti ho detto la Juve ha firmato quel giocatore, che è una cosa molto diversa. Se io scrivo o dico, in questo caso che hai detto il Messaggero, ma sta sicuro ce ne sono altri, anche molto quotati sui social, per esempio su Twitter, molto quotati. Se tu mi scrivi Nedved si dimette, Nedved si deve dimettere, allora, se no vuol dire che hai scritto una boiata, e allora non la cancellare, cioè, la cancelli perché vuoi far bella figura sempre, capito? Quello un po' mi disturba, poi per carità, per quanto può valere ovviamente.
No, ma chiaro, ritornando alla questione, io guarda, ti sintetizzo anche un messaggio che manda l'amica Rosa, che dice sì, però... se questi vanno in nazionale e fanno delle buone partite, poi in Italia con la Juve fanno quello che fanno, vuol dire che lo fanno apposta. Ora io non credo che lo facciano apposta, però che ci sia una questione di motivazioni, sì. E aggiungo ancora, Andrea, tu hai parlato del mondiale, vero? Ma c'è anche chi ci va al mondiale.
Eppure... Bravo. Eppure dovrebbe giocare meglio. Infatti, guarda che la riflessione che facevamo nelle scorse settimane sul capitano, no? Che poi si è creato, non è un discorso di essere contro Leonardo Bonucci. Io ho fatto un semplice ragionamento, proprio un 1+1 che sarebbe fatto un bambino di 10 anni. Io ho chiesto, e l'ho chiesto anche a Raduno, secondo voi Bonucci, che è sicuramente un grande juventino, uno attaccato ai colori, uno attaccato a delle situazioni, io ho solamente chiesto se per voi Bonucci è un capitano, come avete visto capitani precedenti della Juventus, Buffon e Chiellini. C'è stato quasi un plebiscito a dirmi no. E già da qua possiamo capire molte cose. Poi dobbiamo capire che tipo di rapporti hanno il capitano, che è la figura principale nello spogliatoio, con il capo allenatore. Perché questo è un rapporto che viene sottovalutato molto, non quello solo di Bonucci Allegri in generale, potrebbe essere anche il capitano nazionale con Mancini, la stessa cosa.
Certo,
cioè,
certo.
Il rapporto capitano capo allenatore è un rapporto, forse è il principale perché un capitano, se non va tanto d'accordo col capo allenatore o se ci sono degli screzzi, delle greve, la squadra non lo so se va così bene, perché poi quando c'è un confronto, quando c'è un confronto dopo delle partite che vanno male, tu che sei appena arrivato, tu giocatore che sei appena arrivato, anche se sei un grande campione così, con chi stai? Con l'allenatore, però poi magari c'è qualche screzio, poi diventa col capitano, o stai col capitano e poi magari c'è dei problemi con l'allenatore? È una cosa umana questa, non è... è anche qui, no? Quindi però... il rapporto che noi dobbiamo verificare e comunque anche in evoluzione, perché oggi può essere, magari oggi faccio un esempio, io e Santarelli litighiamo, penso non abbiamo mai litigato, no, ma diciamo litighiamo e poi che ne so, una settimana dopo è tutto come prima, faccio un esempio, no? E quindi è sempre in evoluzione, ma se il capitano della Juventus non ha un rapporto al 100% buono, ottimo, al 100% col capo allenatore, ci sono dei problemi. Ci sono dei problemi. Ci sarebbero in ogni altra squadra, Ci sarebbero in ogni altra squadra.
Però Andrea, io la mia riflessione, no? Io, tra l'altro le tue parole sono sempre scolpite nella pietra, perché non usi mai i mezzi termini, giustamente racconti agli amici le verità, e questo è fondamentale. Io però ritorno su un concetto, perché quello che non ho ancora capito è se noi a Monza abbiamo toccato il fondo o meno. Temo che questo fondo, anche alla luce delle tue parole, si possa ancora scavare. Benissimo. Allora io ti chiedo, sta settimana, per fortuna o purtroppo, i nostri eroi lasceranno le loro belle nazionali, ok? E dall'aria fresca torneranno all'aria pesante. Bene. Dal CDA è arrivata un'indicazione, almeno fino a novembre si va avanti con questo allenatore, giusto? È chiaro che se perdi domenica...
Anticipato ampiamente.
Anticipato, ok, perfetto. Allora, a questi signori, noi cosa dobbiamo chiedere, Andrea?
Noi dobbiamo chiedere rispetto.
Se loro si ripresentano, vengo subito a te. Con l'idea che hanno avuto a Monza, e non mi vengano a dire che non si batte il Monza perché si rimane in 10, noi perdiamo un caso anche contro il Bologna. E io non posso immaginare che loro vogliano arrivare a questo, Andrea Di Lella, a te.
No, certo. No, scusa, pensavo, siccome non t'ho visto, pensavo avessi terminato per quello altro. No, ma hai perfettamente ragione. Allora, secondo me a Monza si è toccato il fondo, e io mi auguro i giocatori, come hai detto tu, torneranno questa settimana, però torneranno tra giovedì e venerdì, qualcuno, diciamo che la rosa al completo arriverà venerdì, tu hai poi la partita col Bologna, diciamo quindi tra giovedì e venerdì. Io mi auguro che ci sia un confronto duro, dove veramente esce fuori qualsiasi cosa, con società, quindi direttore sportivo, vicepresidente, non so se anche l'amministratore delegato, in base ai vari problemi che saranno esposti eventualmente, con Allegri e lo staff tecnico, comunque Allegri, e con la squadra. Perché delle riflessioni Allegri e squadra ci sono già state. Allegri e squadra ci sono già state.
Alla che vigilia, però non infatti, hanno abbiamo portato, detto, alla vigilia di Monza Juventus nella esatto, famosa rifinitura.
Esatto,
no?
Perfetto. Che però non hanno portato a niente, perché come hai detto tu, a Monza si è toccato davvero il fondo, no? Per cui se ne esce tirando fuori i problemi e non mettendo la sabbia sotto il tappeto. Se loro Juventus vorrà fare questo, io penso che mano a mano si può risolvere, però devi affrontarlo il problema, devi affrontarlo, e se fosse solo colpa di Allegri, che ha grandi responsabilità, sarebbe facile, perché l'avrebbero già tolto, ma ci sono anche altri tipi di problemi evidentemente, perché altrimenti sarebbe troppo semplice. Che però la squadra, ma in alcuni uomini, può darsi, te la metto così, che non abbia ben capito i dettami di Allegri, che non sappia benissimo in campo cosa fare, e questo comunque non li esonera dal vincere a Monza, perché io siamo da troppi anni nel calcio per non sapere che certe volte le squadre vanno in autogestione e se ne fregano di quello che dice il tecnico, bastano i risultati, Io mi auguro che succeda questo, però che la squadra allenatore non vadano tutti nella stessa direzione mi sembra abbastanza evidente e non servo io per dirlo, basta guardare, prendere il televisore, guardare un pezzo di partita e capire che la Juve non ha uno straccio di gioco e quindi ha poca organizzazione, tira poco in porta e subisce troppo. Mi sembra abbastanza evidente, ma ripeto, non serve essere dentro il calcio, essere uno scout, essere un dirigente, cioè, si vede, perché poi noi ce la possiamo raccontare come vogliamo, però poi c'è il risultato del campo, gli occhi ce li abbiamo tutti, poi c'è chi analizza in maniera più professionale e chi meno professionale, per carità, poi ci sono giustamente i tifosi che hanno un grande amore, così come ce l'abbiamo noi per altro. Però televisore ce l'abbiamo tutti e questa Juve qua non può fare nulla di buono se non cambiano delle cose. Per cambiare delle cose bisogna affrontare i problemi. Per affrontare Andrea, i problemi prima, ci deve essere un colloquio, un confronto.
Prima di salutarti e di ringraziarti, sì, poi andiamo in pausa 16:30 e arriva con noi Cristian Licciardi. Io però, tu che sei... Ah, eccolo, ciao Cristian, ce l'abbiamo già. Ciao Cristian.
Ciao a tutti.
Ciao. Allora, Andrea, io questo ti voglio chiedere, che è quello che chiedevo anche al tuo compare Vincenzo Marangio e compagno di merende. Allora, si parla di questo confronto. A me piace l'idea del confronto, perché forse è l'unico modo per uscirne. Bene. Però io adesso guardo la realtà. Quindi noi facciamo un confronto con... Correggimi se sbaglio poi, Andrea. Allora, con... il vicepresidente ci deve andare nello spogliatoio, perché forse è l'unico uomo di campo che ha la Juventus. Bene. Vicepresidente che fosse per lui l'allenatore sarebbe già ai bagni Lido a Livorno insieme a me, anzi no, oggi no perché piove, però saremmo già lì.
Ma lui non avrebbe proprio preso magari, guarda che ti dico, lui non avrebbe proprio preso magari.
Appunto, quindi ci va lui, ci va il direttore sportivo che di solito in questo
momento. Quello sono obbligato, il direttore sportivo è obbligato.
Appunto, che vorrebbe mandarvi l'allenatore. Ci va il capitano che diciamo in questo momento non ha idee proprio simili a quell'allenatore. E come se ne esce? Perdonami Andrea, perché è qui che non capisco. Chi è che fa il passo indietro? L'allenatore o loro tre? Tutti. Perché delle due l'una, eh?
No, aspetta, hai ragione, ma il passo indietro devono fare tutti. Cioè una discussione, non essendoci un unico problema, no, ma non voglio, cioè, ti sto dicendo almeno quella che è la mia visione, ma in una discussione, siccome non c'è un unico problema, perché ripeto, se ci fosse un unico problema, un solo problema, è facile, tu rimuovi il capo allenatore e hai risolto un problema, o comunque hai risolto gran parte dei problemi. Siccome non è così, ripeto, ci sono altri problemi, perché anche un nuovo allenatore per dare un'organizzazione di gioco ci vuole un po' di tempo. Appunto. Il problema è che in questa prima parte di stagione, fino alla sosta per i mondiali, tempo non ce n'è. Tempo non ce n'è perché si gioca ogni 3 giorni. Quindi io ci avrei Bologna, Maccabi, Haifa, Milan. Di nuovo Maccabi, Haifa. Queste sono le 4 partite fondamentali e tra queste 4 fondamentali ce ne sono 2 dove tu può venire giù il finimondo, Gesù Cristo, chi vuoi, e devi vincerle. E sono quelle col Maccabi. Cioè tu col Bologna e col Milan puoi perdere, pareggiare, eccetera. Le uniche 2 che sei costretto, proprio costretto, perché c'hai una pistola puntata alla tempia, in senso ovviamente metaforico, sono quelle col Maccabi Haifa, dove tu non devi e non puoi sbagliare. Per cui la società deve raccogliere tutti questi malesseri, malumori, tensioni, deve andare lì e deve farsi sentire anche appoggiando magari non solo a parole, ok, l'allenatore e deve parlare chiaro con i giocatori
devono, ma appoggiarlo come? Sei primi che poi Cristian preparati perché questo è tema tuo subito dopo la pausa appoggiarlo come Andrea se l'appoggerebbero fuori dalla finestra, scusatemi chi lo appoggia? Il vicepresidente, il direttore sportivo?
Direttore sportivo è uno che continuerebbe sulla strada, capito? Direttore sportivo che sapeva è uno che continuerebbe su questa strada. Direttore sportivo, presidente no, vicepresidente, scusate, no. Okay. Per cui sì, io ho detto che sono, a me risulta che siano 2-2, io parlo a livello di voce, no? Dice tu manderesti via? Uno dice sì, uno no, sono 2-2. I 4 li sapete chi sono, quindi 2-2. Però ripeto, quindi la società, siccome non c'è una anche in società ci sono delle visioni diverse, però ci sono le deleghe, ci sono le deleghe e quindi c'è, ci sono persone deputate a dire poi a giugno vediamo o a novembre vediamo, intanto da qui a fino almeno alla prima, al primo step, il primo barrage, la pausa per i mondiali, si deve invertire la rotta. Questo non c'è, anche se tu vuoi mandare via una persona, io credo che tu lo possa fare, altrimenti non c'ha senso essere un dirigente e non, avrebbe ancora meno senso essere un dirigente della Juventus.
Vabbè, saremo a vedere. Andrea, un abbraccio.
Grazie a tutti, buona domenica, ciao.
Domenica Sport.
Ale, e salutare tutti coloro che ci stanno seguendo, perché prima appunto sono entrato a ridosso della pausa. Io guarda, partirei dal tema che stavi affrontando con il tuo ospite, se non mi ricordo male era appunto la discussione era tutta focalizzata su quali delle due parti, tra allenatore e società, potessero venire incontro all'altro per permettere di continuare a lavorare nel modo più corretto insieme. Io credo che la situazione in generale che ci sia all'interno della Juventus sia una situazione veramente senza precedenti negli ultimi 10 anni. Penso che non si sia mai verificata una situazione di così tanta confusione e poca unità di intenti in questi ultimi 10 anni, che sono stati colmi di vittorie, di riconoscimenti e che comunque hanno portato tantissimi trofei, hanno riempito il palmarès bianconero. Io guarda, avevo l'ultima puntata di Domenica Sport, era stata fatta alla vigilia di Juve Salernitana e avevo preannunciato che quella settimana sarebbe stata la settimana in cui la Juve si giocava una grossa fetta della stagione e della sua credibilità, perché avevamo Salernitana, Benfica e Monza. Ecco, finita questa settimana non è andata proprio benissimo, quindi cioè dalla rocambolesco pari con la Salernitana, la brutta sconfitta interna col Benfica, la sconfitta ancora più brutta a Monza, diciamo che sono la linea di continuità che accompagna la Juve da questo inizio anno, ma anche è una continuità preoccupante dall'anno scorso, cioè una crisi di risultati, di prestazioni, e siamo a dirci le stesse cose quasi da un anno e mezzo, Ale, quindi sinceramente è una situazione abbastanza preoccupante. Poi non so tu come la vedi, soprattutto come hai vissuto questa settimana
d'inferno, caro Cristian, anche perché poi mi sono beccato tutti e tre i colpi di tacco successivi a queste situazioni, e sono trasmissioni dove giustamente viene fuori il malumore, la delusione. Ma io guarda, come te, esattamente come te, avevo indicato in questa settimana la settimana del rilancio, perché la cosa che a me preoccupa, caro Cristian, è che noi siamo, lascia perdere la Champions, magari l'affrontiamo dopo, ma in campionato noi abbiamo avuto un calendario assolutamente favorevole, perché le uniche squadre tra virgolette forti che abbiamo affrontato sono la Roma, e ci abbiamo pareggiato, lì meritavamo anche la vittoria, ok, e la Fiorentina, ma vogliamo definire la Fiorentina una big? No, le altre squadre sono squadre che in altri tempi tu avessi triturato nel primo tempo. Quindi quello che io mi domando è cosa accadrà già quando vai a affrontare il Milan, perché prima Andrea De Lara diceva le partite che tu devi vincere a tutti i costi sono le due con il Maccabi. Sì, per un aspetto diciamo economico e vedere se salvi la qualificazione, cosa alla quale io non credo. Ma perché con Bologna e Milan che vogliamo fare? Cioè io onestamente, Cristian, temo tantissimo anche la partita col Bologna, perché se ormai è un tutti contro tutti, questi rifanno quello che hanno fatto con il Monza domenica sera.
No, no, ma infatti, guarda, io analizzando la partita, soprattutto, guarda, parto dalla partita di Monza, che purtroppo, mi duole dirlo, ma vedere Juve-Monza, vedere Juve-Benfica o vedere Juve-Salernitana purtroppo è un copia e incolla, perché la Juve ha sempre lo stesso atteggiamento. Io ho inquadrato la Juventus come una squadra che a questo punto, per propria scelta dell'allenatore, parte abbastanza bene, cioè io difficilmente mi ricordo magari i primi 10-15 minuti della Juve fatti veramente male. Forse il primo tempo di Genova è stato veramente una cosa
bravo,
veramente brutto da vedere. però in tutte le altre partite ho sempre visto una Juve approcciare abbastanza bene alla gara. L'unica cosa è che, ma a prescindere dalle ambizioni, questa è una squadra che dura un quarto d'ora. Cioè, proprio a prescindere da lotto per non retrocedere, lotto per entrare in Europa League, lotto per entrare in Conference, lotto per entrare in Champions, lotto per vincere il campionato, questa è una squadra che dura un quarto d'ora. E quindi esce troppo presto dalla partita. La partita di Monza è stata veramente solo una conferma di qualcosa che noi abbiamo già visto da inizio anno, come dicevo prima. Già, ecco, Monza è un'altra gara dove la Juventus ha approcciato malissimo da subito. Io sento parlare di una Juve che rientra dalla sosta con la certezza, almeno una certezza, che la coppia Milik-Vlahovic. Beh, io prima di dire certezza la coppia Milik-Vlahovic, devo vedere una coppia che funziona, devo vedere una coppia che interscambia, devo vedere una coppia che ha piacere a giocare insieme. Cioè, Vlahovic e Milik si scambiano il pallone una volta a partita, se va bene.
È vero.
Cioè, il funzionamento di Milik-Vlahovic cosa vuol dire? Che Milik sta facendo bene e Vlahovic è praticamente sparito dall'area di rigore? Secondo me una coppia che funziona sono ben altre coppie, non è quella di Milik-Vlahovic, ma secondo me non è solo colpa di Milik-Vlahovic, perché per arrivare davanti c'è bisogno di una costruzione che parte da dietro. La Juventus fa proprio fatica col pallone ad arrivare dalla sua area di rigore all'area di rigore avversaria. È un aspetto. Io non so come vedi tu l'assortimento della coppia Milik-Vlahovic, se è una cosa che possiamo vedere per tutto l'anno, anche quando rientreranno le defezioni che tanto vuole Allegri, che vogliamo anche noi, però francamente secondo me, nonostante la rosa, poi chiudo, ti lascio la parola, nonostante le defezioni, questa rosa per battere Monza, Salernitana e Sampdoria per me bastava e avanzava.
Ma non c'è dubbio, Cristian, io tra l'altro, poi Manuel preparaci il vocale, io la penso esattamente come te anche sull'aspetto della coppia. Noi parliamo di certezza, sai perché? Perché magari Milik segna in questo momento e quindi dice, beh, abbiamo la certezza, stanno tutti e due insieme. Tra l'altro Vlahovic è stato l'unico, ne parlavamo prima, che in questi giorni di nazionale è andato male, perché è andato male anche con la nazionale, mentre gli altri tutti si sono trasformati da gente normale in Superman, tutti. Invece Vlahovic sta attraversando questo momento di crisi abbastanza importante che ci fa riflettere. Però la coppia, una coppia assortita, era come secondo me la prima Dybala e Higuain. Dybala e Higuain era una grande coppia insieme, perché si cercavano, si annusavano, si conoscevano. Qui non c'è niente di coppia, qui però c'è la speranza che se non segna Vlahovic segna Milik. Quindi perché diciamo questo, Cristian, perfettamente come ricordavi te? Perché rientra Milik, quello è il punto. E attenzione, io in questo momento di poche certezze non metterei la mano neppure sul fuoco che col Bologna Vlahovic giochi titolare. Perché sai, qua ne vediamo una nuova al giorno. Magari rientra affaticato, rientra, che ne so, con la mente da un'altra parte. Attenzione, rientra alla vigilia della partita col Maccabi, che diventa ovviamente fondamentale, e magari gioca Milik e non gioca Vlahovic. Io ti dico questo, Cristian, io non vedo mezza certezza nella Juventus. Mezza certezza nella Juve io non la vedo.
Guarda, sono d'accordissimo. Il tema che hai sollevato tu della possibile panchina di Vlahovic col Bologna non è da sottovalutare, perché sicuramente in questo momento sarebbe folle pensare a una Juve senza Milik, perché in questo momento è veramente il giocatore che dà più garanzie. Attenzione, stiamo parlando di un giocatore che dà garanzie di una squadra che nelle ultime tre partite ha fatto un punto, quindi cioè, già questo ci fa capire la situazione che la Juventus sta attraversando. Dall'altra parte dico anche che in questo momento è fondamentale a livello mentale recuperare Vlahovic, perché Vlahovic, ecco, delle cose che magari non posso essere d'accordo per la mia idea di calcio opinabilissima, però su una cosa che sono d'accordo, sulla quale sono d'accordo, sui ragionamenti che fa Allegri su Vlahovic, è il fatto della tenuta mentale durante la partita. Vlahovic è un giocatore che si innervosisce molto, soprattutto se non viene alimentato nel modo giusto, si innervosisce tanto, e magari io ho sempre pensato che l'errore tecnico, ad esempio, si è detto molto in questi ultimi giorni, che Vlahovic fa fatica a stoppare la palla. Per me quello non è un errore tecnico, quello è un errore prima mentale che tecnico, perché se tu non ci sei con la testa, poi è tutta una conseguenza. Vlahovic è un giocatore fondamentalmente tecnico. Se un giocatore non può passare da non saper stoppare la palla a mettere due palle all'incrocio su punizione tra, tra Roma e Spezia, se è sempre lo stesso giocatore, cioè non è uno il fratello dell'altro, è sempre lo stesso. Quindi secondo me adesso Vlahovic c'è da recuperare mentalmente, tecnicamente le sue caratteristiche non cambiano. Cosa cambia è come lui approccia la gara, e secondo me in questo momento Vlahovic difetta in quello. E soprattutto ricordiamoci che è giovanissimo, è un ragazzo molto giovane, quindi è un patrimonio che la Juventus non può disperdere, anche perché ricordiamoci che Allegri, quando è arrivato a Torino in questo secondo suo ciclo, ha detto che il suo obiettivo era far tornare la Juve a vincere, ma anche creare valore. Nei giocatori giovani che Allegri ha gestito in questo anno e tre mesi, io ho visto più valori depauperati che valori ottimizzati di giocatori giovani. Penso a Betancourt, penso a Kulusevski, in questo momento Vlahovic, penso allo stesso Arthur, comunque un ragazzo è un giocatore giovane che aveva sicuramente più esperienza, ma è stato dato via. Zaccaria è un altro giocatore arrivato a gennaio dello scorso mercato di riparazione ed è stato ceduto. Stiamo parlando di tutti i giocatori giovani il cui valore in questo momento è depauperato. Non so come la vedi, ma io la vedo così.
No, d'accordo, tranne che su un giocatore, anzi, tranne che su due. Chi non mi ha mai convinto è Arthur, caro Christian. Arthur, secondo me, è uno dei peggiori acquisti fatti dalla Juventus negli ultimi anni. È chiaro, quella è un'operazione, la famosa plusvalenza con Pjanic, cioè lì si sono fatte male a livello tecnico sia Barcellona che Juventus. Poi ci hanno guadagnato a livello economico, ma Arthur per me è uno dei più grandi abbagli presi negli ultimi anni. Bentancur è un giocatore che dal mio punto di vista non ha mai salito quel gradino in più, cioè un giocatore che aveva le potenzialità per farlo, ma per un motivo e per un altro non l'ha fatto. Kulusevski sì, Kulusevski però è rientrato nell'operazione Vlahovic, c'è poco da fare, noi dovevamo far cassa. Chi mi ha fatto veramente la cessione che mi ha fatto arrabbiare tanto è quello di Zaccaria. Poi però noi avevamo raccontato da tempo che Allegri non lo vedeva, e Zaccaria ha detto la stessa cosa, cioè lui ha parlato pochissimo con l'allenatore, e qui sono stato d'accordo con te, cioè abbiamo depauperato comunque un investimento che era stato fatto soltanto a gennaio di quest'anno, cioè è un'operazione che non ha senso quella di Zaccaria. Sul resto io sono veramente molto preoccupato, però magari sai, col Bologna si accende una fiammella che magari è quella fiammella dell'orgoglio, perché a me fa arrabbiare anche questo, cioè tu puoi avercela quanto vuoi con l'allenatore, puoi non seguire quanto vuole l'allenatore, poi però in campo quella figura che hai fatto con il Monza l'hanno fatta i vari Di Maria, i vari Vlahovic e compagnia cantante, quindi mi auguro che da questo punto di vista gli si accenda qualcosa. Manuel, facci sentire un vocale, poi andiamo avanti sempre su queste riflessioni, vediamo anche da questa settimana, perché questo è un altro tema, alcuni infortunati li recuperiamo, però bisogna capire come, e adesso ti stuzzico. Io so che tu sei anche uomo di campo, vero Christian?
Sì.
Ecco, e allora ti stuzzico su una cosa. Fammi sentire questo vocale, Manuel.
Ciao Alessandro, sono Eros dalla Sardegna. Io sono d'accordo sia con quello che hai detto tu, sia con quello che ha detto Di Lella prima. Cioè che deve esserci un confronto. Però, come hai detto tu, nella dirigenza non c'è nessuno. Nedved si va nello spogliatoio e c'è Allegri, c'è il rischio che non si sopportano, quindi scoppia peggio e peggio in tutti i feri. Arriva Mani, non capisce di calcio, che Rubini c'è o non c'è, il presidente Agnelli è assente, io non lo so. Di Lella ha detto la stessa, una cosa molto importante: bisogna fare un confronto tra di loro e parlare tra allenatore e giocatore, come va bene giocare, se fare un tipo di modulo, un tipo di gioco questo, quell'altro, ma se Allegri, però Allegri va a dire sempre che i moduli non contano, gli schemi non contano, gli schemi del calcio non ci sono, non si risolve niente.
No, ma infatti questo è un aspetto molto vero, anzi, prima della domanda a Christian di campo, voglio andare su questo tema dell'amico, cioè io sono d'accordo sul fatto che gli schemi contano fino a un certo punto, bisogna vedere come li interpreti, perché tu puoi avere tutte le dottrine migliori del mondo, ma se poi vai in campo con l'atteggiamento di Monza, che sia 4-3-3, 4-2-3-1, 4-3-1-2, fate voi, ma la minestra non cambia.
Ma guarda, io su questa idea semplicistica del calcio ti dico, io ero un amante della comunicazione di Allegri nel suo primo ciclo in bianconero. Io però, probabilmente anche avendo un'esperienza di campo ridotta ovviamente, e vedendo tante partite, essendo appunto affamato di calcio, ti posso dire che però col tempo anche la mia opinione, modestissima opinione, è cambiata. Nel senso che io questo semplificare il calcio mi inizia a stare un po' stretto, e mi spiego meglio. Allegri ha sempre parlato appunto che conta tanto sicuramente il gesto tecnico individuale, che magari chi parla tanto di tattica, di moduli, a lui fa venire l'orticare. Mi ricordo quando dopo un Inter-Juve nello Screzio, ormai sì, è diventato storico, con Adani, aveva detto appunto questa frase. Io dico anche questo, però se è vero quello, il ragionamento di Allegri, mi chiedo allora perché ogni allenatore si contorni di uno staff, perché se è così semplicistico fare tutto, io non capisco allora per quale motivo anche Allegri sicuramente avrà il suo match analyst, avrà i suoi collaboratori che vanno ad analizzare gli aspetti dell'avversario, come poterlo attaccare, quali sono i punti forti, i punti deboli. Questa idea semplicistica di calcio può essere anche un'arma a doppio taglio, perché poi sembra che la tua squadra sia un po' lasciata a se stessa. Dare solo un'organizzazione difensiva, come dice il mister, è verissimo, ci si basa tanto sull'organizzazione difensiva, e l'organizzazione difensiva è importantissima perché comunque non prendere gol è alla base di una squadra, soprattutto che deve ambire a vincere il campionato come la Juventus. Però in questo momento, se uno mette il naso fuori e guarda le partite delle top squadre, sia in Italia, perché in questo momento la Juve, dobbiamo dircelo con grande onestà, la Juve non è tra le top squadre in Italia, figuriamoci in Europa. Però quando ad esempio, vedendo Milan-Napoli, a me non sono sembrate due squadre che facevano della fase difensiva il loro mantra principale. Sono due squadre che si sono palleggiate in faccia, sono due squadre che si sono affrontate a viso aperto senza speculare sull'altra. In questo momento, secondo me, l'idea di calcio del nostro allenatore è un po' indietro rispetto ai tempi che secondo me sono andati avanti. Il calcio è andato avanti, ci sono delle idee nuove, più fresche, che in questo momento secondo me Allegri non è stato in grado di assimilare, nonostante questi due anni sabbatici di aggiornamento, che in questo momento secondo me non si è ancora visto. Non so come la...
Ma guarda, tu hai citato Milan-Napoli di domenica scorsa, eravamo reduci da Monza-Juventus, credo che a tutti noi è venuta una depressione calcistica importante a vedere queste due squadre. Al di là del risultato, poteva finire 2-2, poteva vincere il Milan, poteva vincere il Napoli, ma hai visto due squadre che hanno in effetti delle idee diametralmente opposte alle nostre. Una volta si diceva guardi le Premier, è un altro sport, no? Qui basta dire guardi Milan-Napoli a domenica sera dopo Monza-Juve e dici questi fanno un altro sport. Assolutamente, quindi sono d'accordo. L'unica cosa che ci metto è che l'allenatore ha sicuramente grandi responsabilità, e diciamo il 70%, però quel 30% io la do agli interpreti che vanno in campo, sempre per il solito discorso dell'amor proprio, e quantomeno noi abbiamo visto, Christian, in questi ultimi anni Juventus vincere in autogestione, l'abbiamo raccontato mille volte, la Juventus di Sarri vince in completa autogestione, l'ultimo scudetto, che peraltro sembra quasi una bestemmia calcistica, ma l'ultimo scudetto della Juve è firmato Maurizio Sarri, no? Però quello è uno scudetto in autogestione, poi c'è di mezzo il Covid, forse senza Covid la Juve non l'avrebbe vinto, però comunque l'hai vinto. La penultima Juventus, cioè quella di Pirlo, quella che vince, non dico che è una Juventus in autogestione, ma quasi, dove comunque Buffon faceva allenatore, lo faceva persino Pinzoli dalla panchina, quindi c'era molto, no, molta comunità in quella Juventus. Quindi dico, ci si può autogestire, e tu che sei uomo di campo lo sai. Per cui andare contro l'allenatore, ok, lo puoi fare, magari lo fai durante la settimana, però poi è inutile che tu mi venga a piangere sotto la curva, Christian, perché una volta mi sta bene, contro il Benfica viene a chiedere scusa, ok, con il Monza già la cosa mi stona un po' di più, con il Bologna facciamo tutti gli scongiuri del mondo, se non va bene cosa facciamo, li rivediamo piangere un'altra volta sotto la curva? No, tirate fuori gli attributi in campo, poi dell'allenatore ne parliamo, tanto il segnale è arrivato. Almeno fino al 13 novembre, questo rimane sulla panchina.
Assolutamente sì, il segnale anche forte arrivato dalla società, apro chiusa parentesi, non so se da tutti i componenti della società,
no, sicuramente però... No, non da tutti, però è arrivato.
Sì, io dalla posizione di Ned non sono così sicuro che abbia fatto i salti di gioia a sapere che Allegri rimaneva sulla panchina, sicuramente non è lui che ha il potere decisionale più grande di tutti, e quindi deve sottostare a quello che sicuramente Agnelli in prima persona ha deciso, anche perché questa, l'idea di riportare Allegri a Torino è stata principalmente una scelta del presidente, quindi da questo punto di vista non si scappa. Sono d'accordissimo con te sul discorso del chiedere scusa a fine partita, che sta diventando, non deve diventare un'abitudine, cioè io non posso aspettarmi che tutte le volte adesso da qui fino a, speriamo, nel più breve tempo possibile, i giocatori ormai di prassi vadano a prendersi i fischi sotto la curva, perché i giocatori devono andare sotto la curva adesso e iniziare a prendere gli applausi, perché non può esistere che la Juventus abbia fatto un ruolino di marcia fino adesso che veramente da metà classifica come andamento. Fortunatamente fino adesso non c'è ancora una squadra che nel vero senso della parola ha ammazzato il campionato, perché se noi avessimo avuto come punto di riferimento, fammi dire, la Juve del primo Allegri, cioè noi a quest'ora eravamo fuori completamente dalla lotta scudetto, a settembre. Punti di distacco sarebbero stati molti di più. E quindi veramente c'è sicuramente da ritrovare una compattezza che è palese, che in questo momento manca, soprattutto compattezza tra allenatore e gruppo squadra. Tu prima mi dicevi abbiamo vinto un campionato in autogestione con Sarri, assolutamente sì. Io ti posso dire, per quella che è la mia piccola esperienza, quando capita di avere allenatori con i quali puoi avere dei contrasti, sicuramente lì fa la differenza la qualità del giocatore, che certo, senza un'indicazione tattica precisa e senza essere imbrigliato in determinati schemi può farti la differenza e farti vincere le partite. Però il problema è proprio questo: la Juve quanti campioni ha in questo momento che sono in grado da soli di vincere le partite?
Cristian,
anzi,
pochi.
Quelli che ci sono, esatto, pochi. Già quelli che ci sono non ci sono, ad esempio Pogba, ad esempio Chiesa, Di Maria che c'è, ma tra sia gestione post infortunio dopo Sassuolo, secondo me un pizzico di colpa ce l'ha anche lo staff medico e il mister, che tra l'altro prima ha anche confessato forse di aver sbagliato la gestione di Di Maria dopo il suo infortunio muscolare, però è anche vero che Di Maria è sceso in campo col Monza e ha fatto quel gesto che da lui non, appunto, è assolutamente condivisibile, non è accettabile che un giocatore della sua esperienza metta in difficoltà la sua squadra.
E questo è lo specchio del nervosismo. Però sul ragionamento che fai, poi leggo una riflessione di Fabio da Civitanova Marche, cioè la Juventus ha pochi campioni che possono vincere da soli le partite, sicuramente sì, ma quei pochi campioni che ha possono battere da soli il Monza, possono battere da soli la Salernitana, possono battere da soli la Sampdoria, poi magari non possono battere da soli la Fiorentina, e anche qua ne potremo parlare, però alla luce del calendario che ha avuto la Juventus, almeno queste tre partite tu le devi portare a casa con il collettivo, con la squadra, con gli schemi o senza. Dunque è lì che io poi mi vado a arrabbiare con i giocatori. Poi dice anche Fabio, però la settimana di Salernitana, Monza è stata disastrosa, ma con un pizzico di fortuna in più la si poteva portare a casa con la Salernitana, un pareggio con il Monza e con il Benfica. Ok, vero, tra l'altro noi con la Salernitana la partita l'avevamo anche vinta, ma cambia poco, cioè tu magari con il Bologna, e noi ce l'auguriamo di cuore, magari la partita la vinci, ma se non cambia lo spirito della squadra vai poco lontano, perché il rovescio sarà la settimana successiva, magari non con il Maccabi in casa, perché insomma lì parliamo di una squadra, senza volerne alla squadra italiana, ma insomma relativamente scarsa, lo possiamo dire, ma poi vai a San Siro con il Milan, cioè l'impeto ci può stare e noi oggi ci aggrappiamo anche a quello, ma se non c'è la svolta, che però la svolta deve arrivare con la volontà della proprietà, dei dirigenti, fate voi chi vi pare, vada chi vuole, per me può andare anche John Elkann a scuoterli, a sbatterli metaforicamente contro il muro, ma se non avviene questo, tu puoi vincere una partita per caso, ma non puoi riaprire un qualcosa di importante. Dopodiché, così ti lancio anche l'altro tema, quando noi parlavamo dei rientri degli infortunati, ok, non dimentichiamo che in questo marasma totale c'è stata anche quella famosa, tra virgolette, chiacchierata tra Allegri e Sconcerti, dove per esempio uno che dovrà rientrare, Locatelli, è stato definito la prima riserva. Cioè, quindi anche lì psicologicamente io non so un calciatore, Christian, te che stai rientrando all'infortunio, leggi il giorno dopo sul giornale che per il tuo allenatore sei la prima riserva, che fai?
Ma guarda, la risposta l'ha data anche la stessa Juventus, che a quanto risulta non è stata per nulla contenta di questa chiacchierata poi trasformata in intervista che Allegri ha rilasciato sconcerti. Io torno a ripetere, Ale, sono preoccupato soprattutto per il cambiamento a livello di comunicazione di Allegri, perché io un Allegri che noi ci facciamo caso ad ogni singola conferenza di una vigilia di una partita, non c'è una conferenza nella quale lui non prenda l'occasione per parlare degli infortunati.
È vero.
E alla lunga diventa anche un alibi che non si può sentire, perché comunque un grande allenatore deve fare anche di necessità virtù, ovviamente coadiuvato da una squadra che non può avere l'atteggiamento che ha avuto a Monza, non può avere l'atteggiamento di quest'ultima settimana, perché comunque l'allenatore può avere tutte le colpe di questo mondo, però in campo ci vanno anche i giocatori e sarebbe anche sbagliato deresponsabilizzare i giocatori, perché comunque ripeto, le caratteristiche tecniche e fisiche dei giocatori rimangono sempre quelle. Sicuramente si è creata una crepa, perché una crepa si è creata tra la guida tecnica e il gruppo squadra, non stanno andando tutte e due nella stessa direzione. Forse, e voglio auspicarmelo che questo possa essere la strada, questa pausa per le nazionali spero possa servire al gruppo che è rimasto alla Continasta e ad Allegri per iniziare a cercare di ritrovare una quadra, perché la Juventus veramente abbiamo capito, noi abbiamo chiuso la partita con la Samp dicendo peggio, e per sesta ammissione di Allegri, peggio di così non si può fare, sì. E abbiamo capito che si può fare molto peggio di così.
È vero.
E la mia paura è che il peggio non si abbia ancora una fine, non si sia ancora arrivati a una fine. Non so come la vedi tu.
Purtroppo è la tua stessa visione.
Domenica Sport.
Ben ritrovati su Domenica Sport. Ale, io in posa stavo facendo un ragionamento, stavo pensando a una cosa e volevo chiederti il tuo punto di vista. Proprio in relazione a tutti quei giocatori che una volta che hanno lasciato la Juve, uno dietro l'altro hanno iniziato a far uscire interviste, rilasciato interviste sparando a zero, perché questa è la realtà dei fatti, sul loro ex allenatore, su Allegri. Tu come valuti questa presa di posizione così forte e tutta nella stessa direzione da parte dei giocatori che hanno lasciato la Juve?
Ma intanto, caro Christian, non mi piace chi se ne va e si toglie i macigni così dalle scarpe, anche perché in fin dei conti su quel piatto hai mangiato. Guarda, ti dico la verità, quello che secondo me ha più diritto di farlo, diritto sempre tra virgolette in questo momento, è Zaccaria, perché in effetti Zaccaria arriva a gennaio, non gli viene data nemmeno la possibilità di mettersi in mostra. L'allenatore gli dice, perché noi poi le cose, io sono anziano, te no, ma io sì, ce le ricordiamo, anche la memoria mi assiste ancora, gli dice a Genova, no vabbè, avevo bisogno di qualità, metto dentro Miretti, che per carità qualità ce n'ha, però insomma Zaccaria è nazionale svizzero, non è proprio l'ultimo arrivato, e quindi è chiaro che lì avevamo capito che i rapporti erano ai minimissimi termini. Quindi lui tutto sommato un po' di ragione ce l'ha. De Ligt francamente ha rotto le scatole, perché De Ligt intanto Allegri ce l'ha avuto un anno, comunque l'anno scorso, il secondo anno non ce l'ha avuto, e poi De Ligt comunque deve ancora dimostrare di essere quel fenomeno che noi pensavamo di aver avuto. Io sono innamorato di De Ligt e ne sono ancora, però sinceramente questo modo di sparare sempre sulla Juventus non mi piace. Ti ribalto un po' anche il ragionamento, a me preoccupa il fatto che in maniera meno diretta, ma anche che ancora nella Juventus sta sparando contro la Juventus o comunque contro l'attuale Juventus, questo mi preoccupa molto. Poi è chiaro, Christian, che te legittimi tutti quando fai quella chiacchierata sul Corriere della Sera e praticamente distruggi mezza squadra, quindi non mi piace, però capisco. E allora ti richiedo un'altra volta, Locatelli, se domenica gioca, con che spirito scende in campo? Perché poi bisogna vedere anche la psiche del giocatore, magari quello viene stimolato, quell'altro gli possa girare le scatole.
Ma infatti, guarda Ale, io dico che, e qua torniamo sempre al discorso che facevo prima legato alla comunicazione di Allegri, anche il fatto di definire, perché comunque l'ha definito una riserva Locatelli del centrocampo titolare, è una cosa che veramente mi lascia perplesso, perché Allegri non ha mai parlato in questi termini dei suoi giocatori, anzi ha sempre trovato il modo per difenderli a spada tratta, che fosse il titolarissimo al giocatore usato, impiegato di meno durante l'anno. Quindi secondo me sentire Allegri parlare in questo modo ci fa ancora più capire quanto anche lo stesso Allegri sia in difficoltà, perché è una difficoltà che attraverso le sue parole sta palesando, una difficoltà generale che sta coinvolgendo, come dicevo prima, ma ormai è ormai un film visto e rivisto, difficoltà del gruppo squadra, difficoltà in società, difficoltà della guida tecnica, perché queste tre entità non stanno andando tutte e tre nella stessa direzione, e quindi questa è una cosa pericolosa, una cosa... Io, guarda, mentre tu facevi ragionamento su De Ligt, stavo pensando anche però a un aspetto che ti invito, se magari dirmi se sei d'accordo con me. Stiamo parlando di un giocatore che, entrando appunto nella psiche, visto che si parlava di entrare nella testa dei giocatori, De Ligt arriva alla Juventus nell'estate in cui praticamente ha davanti alle telecamere, alla fine di una partita di National League, Cristiano Ronaldo gli chiede di venire a giocare alla Juve. Quindi De Ligt arriva alla Juventus chiamato da Cristiano Ronaldo. Nei 4 anni alla Juve De Ligt cambia 4 allenatori il cammino della Juventus passa da vincere il campionato, arrivare per il rotto della cuffia quarta in Serie A, uscendo per 3 anni di fila agli ottavi di Champions. Io dico, sicuramente, ripeto, De Ligt deve avere ancora un percorso, deve ancora ultimare il suo percorso di crescita, però anche lato giocatore, arrivare in una determinata squadra e poi vedere nel periodo in cui De Ligt è rimasto alla Juve tutto quello che è successo intorno al mondo Juve, devo ammettere anche che può lasciar perplesso anche lato giocatore. Detto questo...
Vero. Vero, verissimo, anche a me le non sono. Allora facciamo una cosa, Manuel, ascoltiamo un vocale, io però giro un quesito a Cristian, perché un amico dice: ragazzi, ma secondo voi è più forte il Maccabi o il Monza? Io mi astengo, vado da Cristian, però prima sentiamo il vocale, così gli diamo il tempo di fare mente locale, perché è tosta questa, è veramente tosta. Vai Manuel.
Ciao Alessandro, sono lo zio Daffe. Prima cosa che vorrei fare è ringraziarvi a tutti voi di RBN che ci avete anche fatto conoscere, non solo tramite messaggi o le vostre voci per radio, ma di persona. Vi assicuro che è stata una cosa molto bella conoscere degli amici che parlano di Juventus nella nostra radio. La seconda cosa vorrei dire che la penso come te su Allegri, penso che ormai debba finire questo anno, ma ritengo pure che comunque Nedved a suo tempo ha avuto la sua occasione per scegliere e ha sbagliato, perché insomma Sarri e Pirlo dopo Allegri non è che abbiano fatto chissà cosa. Ritengo pure che questa squadra non abbia i mezzi necessari da potersi imporre a livello europeo con le squadre forti, in Italia invece sì, però non è stata costruita bene, ecco. Ciao, vi voglio bene.
Ciao zio, guarda, se mi permetti ti mando un abbraccio enorme, un grandissimo abbraccio allo zio Daff, mi ha fatto veramente grande piacere conoscerlo, quindi ti abbraccio ancora più forte, poi anche ben strutturato fisicamente, allora mi aggrappo allo zio Daff e lo abbraccio di cuore. Poi tanto domani ci risentiamo ancora per tutti i ringraziamenti. Sono d'accordo anche con il messaggio dello zio, però Cristian, ci hai pensato? Chi è più? Cioè, perché qua noi diamo per scontato che facciamo 6 punti in Champions col Maccabi, no? Io però vengo da te, che appunto sei come me un affamato di calcio, e sono convinto che ti sei visto anche tutte le partite del Maccabi, quindi...
Ma allora... Salernitana, Monza e Sampdoria fa 2 punti su 9 a disposizione, credo che nessun avversario possa essere sottovalutato dai bianconeri. Noi dobbiamo anche considerare una cosa però, che quando parliamo di Champions stiamo parlando di tutte squadre che vincono i rispettivi campionati. Non parliamo, non esistono squadre che partecipano alla Champions e che contemporaneamente lottano per... squadre che vincono i campionati, i propri campionati. Quindi sicuramente anche il Maccabi avrà le sue armi per far male alla Juve, soprattutto in questo momento. Tra l'altro il PSG non è che abbia proprio passeggiato in Israele, e andare a giocare lì non è facile. Questa Juventus io non so se riuscirà a fare 6 punti con il Maccabi, perché tutti stiamo un po' dando per scontato, no? Arriviamo al... bisogna prima giocare le 2 partite col Maccabi. E ti dico un'altra cosa, spero di essere smentito da un certo punto di vista. Io non sono così convinto che il Benfica faccia 0 punti nelle 2 partite col PSG, perché il Benfica è una signora squadra che gioca molto bene a calcio. E quindi, ripeto, non sono così convinto né che noi riusciremmo a fare 6 punti, ma neanche che il Benfica faccia 0 punti col PSG nelle due.
Questa volta è forse l'unica volta in cui mi dispiace di essere d'accordo con te, ma io sono perfettamente d'accordo con te, perché qui noi diamo quel residuo 10% di possibilità, vogliamo essere ottimisti, facciamo 15, che la Juve passi il girone, dando per scontato 2 cose che non sono affatto scontate. Allora, usciamo dal pessimismo cosmico del quale io sono il rappresentante. Bene, io sono il Leopardi 2.0, mi definisco sempre così e ci ritorno. Va bene, noi battiamo il Maccabi 2 volte, ce la facciamo, ci riprendiamo, perfetto. Poi oggi Pogba ci ha detto che lui vuole essere a disposizione per il Benfica. Beh, siamo felici e viva Paul. Lo sai che io ti voglio bene, Paul, ma in questo momento devi riprendermelo il mio bene, perché hai fatto delle cose che non mi piacciono. E quindi il mio bene, come quello di tutti i tifosi di Juventus, lo devi riconquistare. Però noi andiamo in Israele e a Torino e li battiamo. Perfetto. Io non scommetto, io 10 euro sul fatto che il PSG batta 2 volte il Benfica. Non ce lo scommetto. E allora mentalmente, caro Chris, io sono già predisposto all'Europa League. Tra l'altro, noi di Due Bianco Nero facciamo il serale il giovedì, vorrei dire che invece di fare il serale facciamo la partita a colpo di tacco, quindi ci torna anche bene. Ma per me quel 15% che tutti noi diamo è un 15% molto aleatorio. Ecco perché dico 2 cose che possano far male, ma che forse oggi guardano la realtà. 1. Prepariamoci all'idea dell'Europa League. Perché viva Dio, magari in Europa League ci vogliamo andare, perché se no, se arriviamo quarti, insomma, un minimo di decenza. Quindi prepariamoci mentalmente all'Europa League. 1. 2. Villella diceva prima, le partite vitali sono quelle con il Maccabi. Sì, sicuramente. Ma non trascuriamo il campionato, perché può darsi che forse possa diventare proprio il campionato l'unico obiettivo della stagione. L'unico.
E tra l'altro, Ale, dipende anche che obiettivo in campionato, perché andando avanti di questo passo, in questo momento diventa una chimera anche il quarto posto.
Certo.
Quindi in questo il problema, secondo me, di fondo è che in questo momento ci sono troppe squadre che per organizzazione, impianto di gioco, per unità di intenti tra le varie componenti, ci sono troppe squadre che sono davanti alla Juve. Cioè, in questo momento la Juve sta meritando la posizione in campionato che occupa.
Certo.
Io non sono molto d'accordo sull'appellarmi, che poi non è neanche appellarsi, perché comunque ho dato di fatto che la Juve ha 2 punti in meno per il gol di Milik alla nota alla Salernitana. Ma, come dicevi giustamente tu prima, vincere quella partita o vincere altre partite sporche, per me sarebbe stato solo mettere la polvere sotto il tappeto, perché i problemi sarebbero rimasti.
È vero, però magari cioè io credo che noi oggi realmente dobbiamo, certo il 25 settembre, però dobbiamo fare un esercizio di realismo clamoroso. Esatto. Allora la Champions, ragazzi, serve un miracolo, perché poi in tutto questo tu dovresti andare a vincere a Lisbona, cioè ammettiamo che succede tutto quello che vogliamo, il Paris Saint-Germain batte 2 volte il Benfica e noi battiamo 2 volte il Maccabi, voi ci avete questa squadra andare a vincere a Benfica, col Benfica? Boh, non lo so, difficile. Allora puntiamo al quarto posto oggi, poi vediamo, magari post mondiale ci abbiamo tutta un'altra, non lo so, io per la prima volta in questi ultimi 10 anni, sono sincero, sono spaesato, perché bene o male tutte le altre volte Cristian a qualcosa riuscivamo ad aggrapparci. Una volta poteva essere Cristiano Ronaldo, un'altra volta poteva essere il gruppo, un'altra volta ancora potevano essere i campioni, altre volte l'allenatore, perché ci siamo aggrappati anche ad Allegri, perché sennò siamo certo. disonesti intellettualmente. Nei primi 5 anni qualche volta ci siamo aggrappati anche a lui. Io in questo momento, oltre alla facile battuta che verrebbe, non so a cosa aggrapparmi, non so veramente a cosa aggrapparmi.
Guarda, io a maggior ragione che il sentimento comune del popolo bianconero è quello appunto di essere spaesato, scusami ma voglio metterti ancora più in difficoltà, devi. Ti faccio una domanda, secondo te con un ingaggio diverso, quindi con anche uno status diverso da proteggere, con questi risultati, senza, cioè con un allenatore diverso, la Juventus avrebbe deciso di continuare con l'allenatore che aveva, o con questo cammino avrebbe pensato più facilmente a cambiarlo?
Credo, Cristian, no, è assolutamente pertinente la tua domanda. Credo che un qualsiasi altro allenatore, oltretutto, aggiungo un elemento a quello che hai detto, con metà spogliatoio contro. Esatto. sarebbe già andato, no, sarebbe, anche se non è costume della Juve, ma l'avresti mandato via, ma per forza. Oltretutto, ancora di più, con lo spogliatoio e dopo quelle parole al Corriere della Sera. Quindi, o qui, poi ci ascoltiamo il vocale e c'è un altro paio di testuali, o qui fanno tutti un grande esercizio di penitenza, ok, tutti, e remano dalla stessa parte intanto da qui a novembre, 13 novembre, poi ci ripensiamo, o se no veramente prepariamoci a una situazione mai vista, dove il Maccabi diventa l'ultimo dei problemi, dove Allegri diventa l'ultimo dei problemi. Io però, e qui voglio tirar fuori un po' di pessimismo, di ottimismo, io però non posso credere che i calciatori siano disposti a fare ancora queste figure. Quindi si sono ricaricati tutti, hanno respirato aria fresca tutti, adesso ritornano con un buon bagaglio di aria fresca e magari da qui al 13 novembre si compattano, ma per loro stessi e per noi giornalisti e tifosi della Juventus, perché se non riescono a fare nemmeno questo, preparatevi, il Monza diventa la punta dell'iceberg se non fanno questo. Sì. Sentiamo un vocale, Manuel.
Ciao Alessandro da Siderio. Proprio come sta dicendo oggi il nostro ospite, quello che dici te su De Ligt, io credo che il nostro ospite ha perfettamente ragione. State chiamando Ronaldo, 4 allenatori, tutto resta, Ronaldo che se ne va, vede la squadra che secondo me si sta sfasciando. Ma a me la cosa che mi disturba molto è che io ho l'immagine di De Ligt che conta i giocatori prima di entrare in campo, era un già capitano nell'Ajax, mi pare, forse addirittura anche nella sua Olanda, ma soprattutto mi pare senz'altro nell'Ajax, non gli è stato permesso di diventare leader nella nostra squadra, perché i vecchi comunque, e io metto anche Chiellini per carità, non gli hanno permesso di diventare leader, come non hanno permesso di diventare, di crescere a Demiral, Pellegrini e via del genere, perché se gli altri Demiral e Pellegrini forse non hanno forse la stoffa, De Ligt sicuramente la stoffa ce l'ha.
Questo è un bel tema, Silverio. Intanto, magari lo vedi per la prima volta, non è un ospite, Cristian, ma è uno delle nostre nuove leve, molto in gamba, molto bravo, lo troverai la domenica, quindi segnati il nome di Cristian, perché vedrai che con lui ti troverai molto molto bene, veramente ti faccio i complimenti, Cristian, perché è un piacere ascoltarti. Quindi, no, però ha ragione questo amico. È chiaro che probabilmente c'è stato un mancato passaggio di consegne, poi torno nuovamente da te, uomo di campo. È chiaro che se tu hai dei totem davanti che non ti fanno mai crescere, a un certo punto magari ha ragione Silverio. Allora, io su Demiral a me non è mai piaciuto granché, però certamente in questa Juve ci poteva stare, ragazzi, perché con tutto il rispetto, e crescerà, se c'è Gatti ci poteva stare Demiral. Però magari questo è un altro aspetto su De Ligt, e qui appunto chiedo il tuo aiuto da giocatore, che non so, lui si è sentito una crescita bloccata.
Guarda Ale, io ti dico che il tema dei giovani con la Juve è un tema particolare, perché sicuramente in tutte le squadre si parla sempre di mix, cioè mix tra giocatori di esperienza e giocatori giovani. però il problema si verifica o rischia di verificarsi quando un giovane molto bravo dovrebbe poi togliere il posto,
ecco,
a un giocatore di esperienza. In quel caso, secondo me, entra in gioco un altro aspetto, che è l'aspetto della programmazione e del coraggio. Coraggio di una società che magari per programmazione può iniziare magari a imbastire un colloquio con il giocatore di turno, che può essere il Bonucci o il Chiellini di turno, o il Buffon, penso al passato comunque recente, dire che la Juventus deve andare avanti, che si devono fare delle scelte diverse, che un giocatore sicuramente del calibro di Chiellini e di Bonucci sono giocatori importanti, che però dai quali non si può aspettare di fare 40 partite o un rendimento come gli altri anni. Certo. Ricordiamoci anche che Bonucci quest'anno e anche l'anno scorso ha avuto diversi problemi fisici.
Esatto.
Bonucci l'anno scorso a livello fisico Bonucci è sempre stato uno stacanovista, difficilmente rimaneva fuori per infortunio. Fisiologicamente, come normale che sia, dall'anno scorso ha iniziato ad avere un calo appunto fisiologico a livello fisico. Dispiace però che magari nel percorso di crescita si siano persi dei ragazzi che magari oggi potevano avere, con già qualche anno di esperienza sul groppone con la maglia della Juventus, potevano essere magari i nuovi pilastri della Juve del futuro. Io ricordo che l'anno che arriva De Ligt, la Juventus fa un investimento clamoroso per De Ligt, Demiral e Romero.
Bravissimo.
Spende oltre 100 milioni per tre centrali, che dopo 4 anni non c'è più neanche un centrale.
Bravissimo.
E chi è rimasto? Fino all'anno scorso ancora Bonucci e Chiellini. Quindi
l'osservazione
dell'ascoltatore, secondo me, è super pertinente.
Hai detto tutto, l'hai spiegato in maniera molto, molto semplice e corretta. C'è un altro vocale, ascoltiamo, poi ci avviciniamo alla chiusura. Vi ricordo però, amici, per chi si è perso la parte iniziale, 17.30 noi ci fermiamo, ma riparte subito la replica dalle 15.30, quindi vi riascoltate, c'era anche Andrea Di Lella, quindi vi riascoltate tutto quello che ci siamo detti fino a poco fa. Vai, Emanuele.
Ciao Alessandro, ciao Cristian, Vincenzo da Roma. Io, oltre ad essere d'accordo con Salverio su quello che ha detto, vorrei aggiungere anche un'altra cosa. Secondo me la miglior cosa sarebbe anche uscire dall'Europa League, non andare in Europa League.
No, io questo non lo credo,
perché
mi dispiace.
La mia paura è che dopo la società nel prossimo anno
ho capito, però
continui a sbagliare, mentre se usciamo da tutto ci abbiamo solo il campionato.
Ho capito, chiarissimo, sfumiamo perché poi c'è anche un altro, capisco quello che dice Vincenzo, però sarebbe secondo me un errore clamoroso. Cioè, Vincenzo dice andiamo in Europa League, magari poi perdiamo energie lì e non arriviamo nemmeno quarti, ma questa è la classica mentalità italiana, caro Vincenzo, per cui noi snobbiamo l'Europa League, poi non è un caso se non vinciamo un trofeo da quando l'hanno vinto quelli lì, insomma, la Coppa dei Campioni, la Champions. Quindi no, per me dobbiamo andare avanti, anzi l'Europa League potrebbe essere uno step di crescita per arrivare magari un pochino più convinti in Champions, per cui io andrei avanti in Champions, ok, ma se proprio non dobbiamo. Dai, ascoltiamo l'ultimo, Manuel, guarda, sta arrivando una marea.
Ciao Alessandro, ciao amici miei, sono Andrea. Guarda, grazie. Intervengo per dire la mia sulla situazione della Juve. Secondo me è come il pesce puzza dalla testa, nel senso che se c'è un progetto con Allegri, il DS e la società deve essere per Allegri. Nel momento in cui non abbiamo un direttore sportivo, non c'è in società chi protegge Allegri, quindi se già nella società ci sono gente divisa, è normale che qualunque, diciamo, anche nello spogliatoio, qualunque magagna viene fuori.
Certo. Manuel, dai un altro, così vediamo di esaurirli tutti, abbiamo ancora 3 minuti, prego.
Ciao ragazzi, Pancrazio da Caserta. Ma io penso che non si debba dare nemmeno così tanto per scontato il terzo posto nel girone, quindi l'Europa League, perché se non c'è un'inversione di tendenza non vinciamo nemmeno col Maccabi, perché comunque il Maccabi è una squadra nel suo paese primeggia. Io l'unica cosa che spero è che, se dato che c'era tutta questa tensione, se questi adesso, i calciatori, sono andati in nazionale, sono rilassati, magari tornano con un piglio diverso e magari un po' più predisposti al sacrificio e ad ascoltare l'allenatore, perché altrimenti io la vedo dura.
sono d'accordo e dico questo, e poi così lascio la conclusione a Christian. Proprio l'aspetto della nazionale toglie ulteriori alibi a questi signori, perché li abbiamo visti, no? Quello che fa l'assist, quello che fa una cosa, cioè io no, perché boicotto l'Italia e la National League, lo dico, poi capirai dopo quello che ci ha detto Gravina non mi rappresenta, sono sincero, quindi io già la National League non la guardavo prima, figuriamoci adesso, però ho visto gli highlights e li ho visti quello che hanno fatto, anche in Argentina, anche in Colombia, dunque adesso gli alibi non ce l'hanno, e se fanno una figura di M contro il Bologna sarà colpa dell'allenatore, ma sarà colpa anche loro. Chris,
guarda Ale, io prima di commentare, diciamo, dire la mia su quello che hai appena detto, su cui mi trovo completamente d'accordo, volevo chiedere all'ascoltatore di prima, Vincenzo, che diceva appunto di uscire, che si augurava di uscire di non entrare neanche in Europa League, avrei voluto farle la domanda se a Vincenzo era andata bene quando col Benfica in semifinale di Europa League si era preferito fare i 102 punti e mettere le riserve nel doppio esatto. Confronto col Benfica. Secondo me proprio l'ambiente Juve non può permettersi di snobbare l'Europa in generale, perché rimane un trofeo. Non possiamo, no, la Juve non può, il tifoso juventino non può voler vincere e poi snobbare le competizioni che ti porterebbero a vincere. Cioè è una contraddizione. Secondo me, se la Juve dovesse arrivare in Europa League, ben venga l'Europa League, magari una competizione più alla portata della Juve in questo momento, perché tutti i tifosi della Juve si augurano ovviamente di arrivare fino in fondo alla Champions e vincere questa benedetta Champions. Ma se noi facciamo un ragionamento, penso che sia molto più probabile che la Juve possa vincere qualora entrasse in Europa League piuttosto che arrivare in fondo in Champions. Poi ovviamente tutti si augurano che la Juve riesca a passare il girone e andare più avanti possibile in Champions, però il tifare per augurare alla Juve di uscire, di non entrare neanche in Europa League mi sembra esagerato. Per quanto riguarda invece il discorso degli alibi relativo ai giocatori, sono completamente d'accordo. Comunque un giocatore può avere qualsiasi tipo di problema o di rapporto incrinato con chi lo guida, chi dovrebbe guidare l'allenatore, però deve subentrare anche un po' di amor proprio, perché comunque stiamo parlando di professionisti a cui penso non faccia piacere passare le domeniche tornando a casa delusi di non aver fatto un punto contro una squadra, parlo del Monza con tutto rispetto per la formazione lombarda, una squadra che non aveva fatto neanche una vittoria, aveva fatto un punto solo nelle precedenti 7 partite prima di battere la Juve. Sono tutti giocatori nazionali che andranno al mondiale, quindi un minimo di amor proprio da questi giocatori ce lo aspettiamo tutti. Io direi che siamo arrivati in chiusura. Io Ale ti ringrazio del copioso, del lungo intervento che mi hai concesso.
A te, tanto te tornerai domenica prossima, grazie a Manuel. Adesso però, per chi si è perso la parte iniziale dalle 15:30, la trovate subito. Ciao Chris, un abbraccio.
Ciao Ale, un abbraccio anche a te, buon calcio a tutti.
Domenica Sport, anticipazioni e curiosità a tinte juventine.